State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Inizia allora il nostro appuntamento dedicato all'economia insieme al docente di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max, ben ritrovato su Radio SBS.
Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Apriamo allora con la riunione della Reserve Bank, dopo due giorni di dibattito sicuramente, iniziato lunedì e si è espresso martedì ieri sul tasso di interesse. Alla vigilia della decisione, il ministro del Tesoro Jim Chalmers aveva ridimensionato le speranze di un secondo taglio consecutivo dei tassi di interesse, ora fermo al 4,1%. Chalmers aveva dichiarato di voler essere onesto sulla questione, affermando che quasi nessuno sul mercato si aspettava un taglio dei tassi. E così è stato, Max. Perché?
Per il semplice motivo che appunto questo taglio non c'è stato, ma ci sono talmente tante incertezze maggiori sui mercati che il taglietto, diciamo così, che la banca centrale potrebbe fare sul tasso di interesse australiano è veramente la zanzara rispetto all'elefante, che è quello che sta succedendo nel resto del mondo, con tariffe che dovrebbero essere non dell'1% o del 2%, ma del 20-25% dagli Stati Uniti al resto del mondo. Parte del resto del mondo che dice: vabbè, se tu mi dai quelle tariffe al 20%, io te le do al 20%. L'America che rilancia dice: vabbè, allora tu hai provato a ridarmi tariffe al 20%, ti do al 40%, per cui in questo momento chi veramente sta guadagnando tantissimo sono tutti quegli operatori finanziari che giocano, diciamo così, sulla volatilità del mercato. Quindi un giorno tu puoi vedere la borsa che sale del 2%, il giorno dopo che crolla del 2%, il giorno dopo che risale di nuovo, a seconda di quello che succede.
Però parliamo in questo caso di speculazione spinta.
Assolutamente, ed è per questo, però, visto che la speculazione spinta sul mercato è quello dove tu leggi quelle che sono le impressioni di tutti gli operatori finanziari, non soltanto gli speculatori, ma ci siamo anche io e te, ci sono i nostri fondi pensione, eccetera, 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 quindi c'è proprio tanta gente. Il mercato è la finestra che tu vedi, l'indice principale dove tu cerchi di capire che cosa pensano gli operatori, che ne sanno molto di più di me, di te e di tanta altra gente che è semplicemente un investitore passivo, perché queste persone hanno agganci molto più alti e quindi riescono a sfruttare le informazioni molto meglio di quello che possiamo fare noi. Per cui i momenti, ripeto, in cui abbiamo borsa che sale un giorno, scende nell'altro, eccetera, c'è moltissima volatilità, ci sono opportunità per fare soldi per alcune persone, però nel nostro piccolo, un piccolo taglio di interessi in Australia, che tra l'altro non è nemmeno una continuazione di una politica monetaria della banca centrale, per il semplice motivo che con tutta l'incertezza che c'è, la banca centrale cercherà certamente di essere più prudente rispetto a invece avere un mondo più certo. Non possiamo nemmeno leggere il cambiamento dei tassi di interesse della nostra banca come appunto l'inizio di un trend in discesa oppure il mantenimento di un trend fermo, stabile. È veramente tutto lasciato un po' per aria, senza nessuna decisione fondamentale presa, fino a quando effettivamente il resto del mondo non si stabilizzerà un attimino e capiremo se ci saranno effettivamente questi dazi, se non ci saranno, se ci saranno delle eccezioni, se non ci saranno, perché in questo momento siamo veramente nel centro del, come si dice, il centro del fuoco, no, il centro del…
Tu vuoi dire l'occhio del ciclone.
Esatto, l'occhio del ciclone è quello stabile, siamo veramente all'inizio del ciclone, quindi dove proprio i venti
dentro
girano
il ciclone, insomma.
Sì, esatto, grazie, come sempre.
E il nostro prossimo tema in un certo senso è collegato ai tassi di interesse, visto che siamo in campagna elettorale e appunto temi elettorali e temi economico abbondano. Il leader dell'opposizione Peter Dutton ha promesso di volere spingere le banche a modificare il cosiddetto serviceability buffer, ritenuto un vero e proprio portone sbarrato all'ingresso per l'acquisto della prima casa. Ora Max, come prima cosa ti sfido a trovare una traduzione per serviceability buffer, poi ci devi spiegare cosa è e soprattutto quali sono i problemi che causano a chi vuole comprare una prima casa e soprattutto se è una battaglia giusta da fare.
Sì, perché no? Perché questo buffer che le banche impongono a chi va a chiedere il mutuo, innanzitutto è grasso aggiuntivo che viene utilizzato dalle banche per discriminare persone che possono pagare tranquillamente il mutuo rispetto a chi magari il mutuo non lo può pagare, quindi in un certo senso...
Non ho mai dato la traduzione in italiano, che lì ti volevo, il buffer di servizievolezza, insomma sostanzialmente è una...
Servibilità, ecco, vero, e quindi stiamo parlando di quello, quindi sostanzialmente la capacità che tu hai di ripagare il mutuo. Ovviamente le banche in teoria dovrebbero dare i soldi a chi i soldi non li ha per poter comprare e investire, fare quello che vogliono fare con i denari, però sono in grado di servire, quindi di ripagare mutuo ed interessi nel tempo. La banca non ha capacità di previsione straordinari del futuro e soprattutto delle persone che chiedono i loro soldi, per cui da una parte ci sono dei dati più o meno storici che la banca può avere circa il tuo stipendio, guadagno, carte di credito, cosa fai, cosa non fai, eccetera. Dall'altra però la banca effettivamente non sa se tu il lavoro lo perdi domani mattina, se guadagnerai di meno, se avrai qualche altra situazione disastrosa o meno. Per cui in aggiunta a vedere il rapporto tra i soldi che tu chiedi e quello che la banca ti dà, la banca dice, vabbè, allora tu in questo momento con i tassi, che ne so, al 6%, sei in grado di pagare il mutuo, però io voglio utilizzare un punto di stress per vedere se in caso il tasso aumentasse, se tu sei in grado di pagarlo ancora. Quindi in questo momento questo livello di buffer, questo tasso aggiuntivo è del 3%.
Quindi da 6 passi a 9 sostanzialmente.
Per cui esatto, da 6 passi al 9% la banca dice, vabbè, allora se tu non sei in grado di pagare il 9%, allora io o i soldi non te li do oppure ti metto delle clausole talmente restrittive dove tu magari devi impegnare i soldi tuoi, quelli di tua moglie, devi trovare un garante, devi trovare questo, devi trovare quell'altro, mi devi dare un piede, una mano e che ne so, e altre cose, adesso buttandolo un po' così. E questo 3% non è sempre stato lì, è stato lì dopo la crisi delle banche ed è cominciato ad un livello molto più basso, quindi poco attorno al 2%, quindi le banche pensano che il 2% in aggiunta al tasso di interesse che loro ti applicano sia abbastanza per coprire eventuali rischi tuoi di non poter coprire il mutuo e ripagare i soldi che la banca ti dà.
Anche perché poi questo buffer è stato portato al 3% praticamente subito dopo il Covid, quando i tassi di sconto erano dell'1%, quindi era molto più ragionevole.
Esatto, quindi visto che le banche difficilmente sono Babbo Natale, dice vabbè, io utilizzo questo 3% per sostanzialmente continuare a far piovere dove di acqua ce n'è già tanta, quindi continuo a dare soldi a chi soldi ma sostanzialmente non ne ha bisogno, quindi li utilizza perché riesce a guadagnarci di più ancora, li utilizza magari per motivi fiscali o altre cose, rispetto a invece chi i soldi li vuole proprio utilizzare per mettersi un tetto sulla testa, chi ne ha bisogno, chi non ha tanto buffer in famiglia da poter assicurare alla banca di poter dare il mutuo. Per cui ha assolutamente senso quello che viene proposto di ridurre questo buffer. Il problema però comincia a diventare, vabbè, allora se tu vuoi far ridurre il buffer, se tu come governo lo imponi alle banche, comincia a diventare una restrizione un po' difficile, perché le banche magari trovano un altro modo non legato a questo buffer per non dare il mutuo a chi non ha, ripeto, asset e sostanze da far vedere. Per cui è meglio che la situazione sia più una situazione di mercato legata magari a più competizione, ed ha molto più senso, secondo me, da economista che crede sostanzialmente al mercato, e dire guardate ragazzi, voi ragazzi, dico le banche australiane, state guadagnando miliardi di dollari alle spese degli abitanti dell'Australia che di alternative ne hanno tutto sommato poche, io governante apro il mercato bancario a più competizione, quindi faccio venire banche anche da fuori, magari do più potere e qualche soldo in più all'autorità che deve controllare che queste banche siano degli enti seri, che non siano delle società, tra virgolette, a delinquere, però questa competizione fa sì che senz'altro le banche si muovano, le banche nostre australiane che abbiamo in questo momento, si muovano in maniera molto più accorta e più vicina ai bisogni della gente in generale rispetto che a quelli di chi ha già tanto e che vuole di più.
Siamo in collegamento con il docente di finanza dell'University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tania, per parlare di economia. Max, parliamo invece della valutazione annuale degli Stati Uniti proprio sulle barriere al commercio estero, la quale è stata pubblicata proprio lunedì, suggerisce che oggi, 2 aprile, l'Australia potrebbe essere risparmiata dalla peggior ondata dei dazi trumpiani. Questo rapporto di stima del commercio nazionale, edizione 2025, fornisce una valutazione paese per paese delle barriere commerciali con lo scopo di individuare le politiche che, tra virgolette, distorcono o minano la concorrenza leale. Ebbene, sembra che l'Australia non si trovi in condizioni simili a, per esempio, Canada o Cina e appunto potrebbe non subire altre conseguenze. Cosa vuol dire questo? Questi dazi hanno delle basi economiche e scientifiche oppure sono una misura politica? Raccontaci.
Non hanno assolutamente alcuna motivazione da un punto di vista economico, quindi sono misure di carattere assolutamente politico e puoi vedere diversi tipi di ragione politica per cui gli Stati Uniti vogliono avere questo tipo di dazi. La prima è che imponendo dei dazi alle imprese che vendono negli Stati Uniti e mettendo dei dazi molto molto alti, tu sostanzialmente stai dicendo alle imprese internazionali: ragazzi, perché non venite a produrre negli Stati Uniti? Questi dazi io non ve li metto e quindi se voi volete venire a vendere negli Stati Uniti producendo qui avete un grosso vantaggio. Per alcune aziende, che sono quelle che magari hanno negli Stati Uniti il loro mercato principale o i loro profitti principali, questo potrebbe essere allettante, per quanto ovviamente tu non puoi aprire la fabbrica domani mattina, magari se ce l'hai già puoi spostare un po' di produzione, però è difficile vedere dei grossi cambiamenti a meno che tu non sia un'industria, una fabbrica, un'azienda sufficientemente grande che hai già possibilità di avere ed ampliare un impianto negli Stati Uniti. Quindi questa è una prima logica e Trump la può utilizzare in questo modo per cercare di portare lavori negli Stati Uniti, lavori che la globalizzazione ha trasferito al di fuori degli Stati Uniti. Un'altra ragione politica che ti fa pensare che questi dazi in ogni caso siano una vittoria per il presidente americano, indipendentemente da quello che succede nel resto del mondo, è che i soldi che vengono raccolti tramite i dazi vanno direttamente sotto la responsabilità del Ministero del Tesoro, non passano dal Parlamento americano. Per cui per essere poi rispesi non hanno bisogno di nessuna approvazione da parte di deputati e senatori. Per cui se tu hai una situazione abbastanza conflittuale tra Presidente e Parlamento, il fatto di avere qualche dazio in giro e grossi fondi che possono entrare sotto il tuo diretto controllo in questo modo possono anche essere appetitosi per lasciar perdere, non voler avere più lotte del necessario con i tuoi parlamentari, perché bene o male la pancia piena di denari ce l'hai grazie appunto a queste restrizioni internazionali. Per cui da un punto di vista politico, strategico ha assolutamente senso, da parte economica assolutamente non ce l'ha, e i disastri e la volatilità che vediamo nel mercato azionario, dove i valori delle azioni salgono, scendono in maniera molto elevata nel giro di pochissimo tempo, ti fa capire che effettivamente da un punto di vista economico non ci sia una ragione. Quello che ha senso da un punto di vista economico è dire: le cose vengono prodotte da chi le sa fare meglio al minor costo, questo fa sì che ci sia una produzione anche globale centralizzata in alcune parti del mondo, e il surplus, quindi l'eccesso di ricchezza che viene generato da queste produzioni, viene poi condiviso in maniera diversa. E se tu negli Stati Uniti, in Australia o in Italia non sei più in grado di produrre, che ne so, prendiamo un qualsiasi prodotto, una maglietta, perché viene fatta in maniera migliore a costo molto più basso da qualche altra parte, vabbè, pazienza, vuol dire che però tu, governo, devi aiutare chi produceva magliette in Italia o a farle diventare delle magliette di qualità super extra alta, che hanno e trovano un loro un posizionamento di segmento nel mercato mondiale, oppure aiuti le persone, i lavoratori, le aziende che facevano magliette a cercare di fare qualche altra attività per poter mantenere l'occupazione. Ricordiamo che uno dei concetti fondamentali in economia è che non esiste la nazione che fa meglio tutto su tutto, e anche se questo fosse il caso, esiste sempre la possibilità di avere un vantaggio comparativo, quindi non il vantaggio assoluto, il vantaggio comparativo, quello che è importante, vale a dire tu, che ne so, Italia, Australia, non fai più magliette, però sei relativamente meglio alla nazione che fa meglio le magliette di te, di fare altre cose, magari, che ne so, fai delle bevande, ed ecco lì che tu puoi trovare una nazione che fa le magliette per il mondo, ma tu, Italia o Australia, fai meglio una bevanda specifica e la esporti in tutto il mondo, ed è lì dove puoi trovare occupazione e nuove possibilità. Cercare di far fare le magliette a tutti quanti non ha senso, semplicemente stai utilizzando le risorse mondiali al di sotto delle loro possibilità.
E con questo ci salutiamo, grazie per essere stato con noi questa mattina, Max, appuntamento alla prossima settimana.
Certamente, ringrazio te e tutti gli ascoltatori, buona giornata.
E questo era Max Tani, docente di finanze dell'University of New South Wales di Canberra.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.